L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Passione pura questa ora insieme, ragazzi. Ve l'avevo detto ieri che ci sarebbero stati dei cambiamenti solo oggi, per motivi extra Juve, quindi ci vediamo adesso dalle 14 alle 15 e poi ci rivedremo anche dalle 16 alle 17 con il contributo comunque di Camillo, perché è al summit allo Juventus Stadium, poi c'è la partita a Biella da andare a seguire, quindi insomma un po' di aiuto non fa mai male, come non fa mai male prendersi anche delle responsabilità. Prima ascoltavo l'intervento tagliato appunto che troverete nei podcast di Massimiliano Nerozzi a Cose di Calcio, ha ovviamente ricordato, rimarcato una cosa che proprio ieri, appunto intervenuto al summit che c'è allo Juventus Stadium all'Allianz Stadium, che è la Juventus Stadium, in questi due giorni, Mattia Perin, parlando proprio della questione allenatori, della questione cambi di allenatori, perché questo gruppo appunto è stato così, anzi sarà ricordato più che altro, però è stato protagonista di qualcosa di epocale, cioè aver fatto fuori, tra virgolette, tre allenatori nel giro di un anno e mezzo, che è qualcosa di... è un record anche questo, no? E appunto, e che cosa ha detto Perin? Quando si cambia allenatore è un fallimento, questo lo ha detto poi ai microfoni di Sky Sport, più che nella sala appunto dello stadium, però dai fallimenti si può rinascere. Spalletti è maniacale, sta cercando di far capire una volta di più a questo gruppo, se ce n'è bisogno, appunto, che il fallimento che c'è stato deve assolutamente essere, bisogna fare il salto, no? Bisogna dimenticarlo, accantonarlo, metterselo da parte e cercare di andare oltre. Io l'ho ripetuto in lungo e in largo quando si era poi profilata il cambio, no? Appunto il sollevamento dall'incarico di Igor Tudor. È un fallimento questo. Si parla tanto di giocatori che non è vero si rivoltano nei confronti dell'allenatore, non è vero che decidono loro se un allenatore deve essere mandato via o no, però questo non si può dire che non sia, ripeto, un record in negativo che mai nessuno 10 anni fa avrebbe pensato avrebbe fatto parte della storia di oggi in casa Juventus. Spalletti è l'allenatore che ad oggi ha un contratto soltanto fino a fine campionato, ma che con molta probabilità, se non addirittura tutta, verrà rinnovato, andrà avanti, perché la sua non permanenza a Torino vorrebbe dire non essere riusciti appunto a centrare l'obiettivo minimo, quello che è stato da sempre l'obiettivo minimo, ovvero la qualificazione alla famosa Champions League. Ha parlato poco fa anche Giorgio Chiellini, un altro bianconero, poi sono stati tanti gli interventi, ha parlato anche Tare, che è quel personaggio che mai come credo in questo momento farebbe bene e come alla Juve, al Social Football Summit. Che cosa ha detto Giorgio Chiellini? Poi ne riparliamo sicuramente anche più tardi con Camillo, che era lì, che ha fatto i live e che quindi potrà sicuramente raccontarci qualcosa che magari non è scritto ma che lui ha percepito. Ovviamente mi piace, perché sono tantissime sempre le domande fatte a Chiellini sul suo ruolo. Nessuno ha ancora capito bene che cosa faccia Chiellini. Lui sorride sempre quando gli si fa questa domanda. Se non sbaglio gliel'ha fatta anche forse Clarence Seedorf prima di una gara di Champions. Gli ha chiesto proprio: ma tu che cosa fai alla Juve adesso? E lui ha risposto tutte le volte: sono Director of Football Strategy. Non sono un amante dei tifosi, ma sono Un grande amante dei titoli, scusatemi, dei titoli, ma sono un grande amante della pratica. Quello che mi sento è un supporto di quello che è stata la Juventus e quello che deve continuare ad essere a livello trasversale. Io faccio da spola tra le due, diciamo, abbiamo anche Vinovo, anche se in questi mesi non sono riuscito a starci abbastanza, ma è il nostro futuro, perché da dove arrivano le giovanili. Una cosa a cui teniamo, sappiamo che da quello che facciamo a Vinovo dipende anche una buona parte appunto del futuro della Juve, la nostra è una missione, quindi insomma non lo sa bene neanche lui forse cosa deve fare, no, lui è il tramite fondamentalmente tra società e squadra, è un grande amante della pratica, l'ha detto lui stesso, lui che della Juventus conosce tutto, tutti, quindi mi ha anche particolarmente colpito comunque quando ci ha tenuto, no, a dire che lui non è che è un ex giocatore per chi, anzi, lui non è ancora un giocatore, scusate, per chi è ancora nello spogliatoio. Ovviamente con qualcuno ci ha anche giocato addirittura, quindi insomma allontanarsi così clamorosamente poi senza cadere anche poi nello stucchevole non è così semplice, però insomma ha cercato in tutti i modi di far capire in poche parole al gruppo che la sua realtà ora è in giacca e cravatta, fondamentalmente. Quindi poi ripercorre il suo arrivo alla Juventus, racconta una sua giornata tipo, i rapporti, ecco, con i giocatori. Io ho a che fare con i giocatori, ma anche con tante altre persone. Con i giocatori devi tenere un po' di distanza, non sono un loro compagno, non lo sono più, ma è più facile perché hai un passato per cui ogni parola viene ascoltata con grande rispetto. Forse parliamo dell'unico vero leader che questa squadra ha, non più nello spogliatoio, ma comunque attorno a lei. Vi ricordate quando l'anno scorso, proprio in questo periodo forse, Thiago Motta, quel Thiago Motta di cui parlava Nerozzi anche prima, Thiago Motta fece capire in qualche modo che non che non fosse ben accetto Chiellini, ma che i ruoli dovevano rimanere ben separati, che nello spogliatoio c'entrava l'allenatore, lo staff e la squadra, tutto quello che era oltre, quindi anche Giorgio Chiellini, non era il caso che varcasse quella soglia. Ecco, una grandissima stupidaggine, caro mio Thiago Motta, perché proprio la presenza di Giorgio Chiellini chissà che non ti poteva aiutare invece, e magari non so se a quest'ora potremmo ancora parlare di Thiago Motta allenatore, però sicuramente qualche consiglio non sarebbe stato male ascoltarlo, sicuramente un po' di mediazione con alcuni non sarebbe stato male viverla e vederla. Insomma, possiamo dire che ha sbagliato veramente tutto in quel momento in particolare, appunto il buon Thiago Motta, compreso non inserire Giorgio Chiellini nella sua routine. Comunque, l'obiettivo di questo gruppo è tornare alla normalità di vincere. Questa è la frase che mi sento di utilizzare come titolo, no, di questo intervento, anche se poi ha parlato anche di Ildiz, magari poi ne parliamo anche con l'ospite. Questo ha detto appunto, l'obiettivo di questo gruppo è tornare alla normalità di vincere. La fatica deve diventare un piacere normale e non una cosa straordinaria. Questo si costruisce nella quotidianità, non è facile, se no vincerebbero tutti, vero, però insomma anche questo dover continuare a parlare e a giustificare, no, questa assenza di vittoria dicendo dobbiamo tornare a vincere, bisogna far sì che la normalità molto bene, ma riprova perché dovrebbe esserci, non ti preoccupare. C'è, mi ha confermato tutto, quindi potrebbe essere solo qualcosa di momentaneo. Comunque, quindi, questa ricerca della normalità non va bene. Non va bene semplicemente perché quando tu rimarchi in lungo e in largo che la normalità non c'è, vuol dire che tu non stai vincendo, perché altrimenti non faresti questi discorsi. Rubo le parole di una persona che lavora in Juve da più di me. Siamo custodi di quelli che sono certi valori, siamo custodi di certi valori, fortunati di farne parte, di aver fatto un percorso di storia. È un onore, ma anche un onere e lo sento tutto. Prova a richiamarlo perché mi ha detto che c'è l'ospite, quindi non c'è problema. Altre frasi dette da Chiellini. Hai fatto qualche sfuriata ai calciatori? Mai fatta nemmeno da calciatore. Bisogna avere una credibilità, ma le cose le dico in modo diretto. Se hai l'onestà intellettuale di dire quello che pensi, si può non essere d'accordo, ma si deve accettare. Se penso una cosa, io te la dico in faccia. Poi, sulle parole di Perin, la mancanza di dialogo nello spogliatoio, ormai è cambiato il mondo. La cosa che odio sentire, non ci sono più i ragazzi di una volta, perché lo dicevano anche a me, lo diciamo anche adesso. Sono diversi perché vivono in un altro mondo, c'è meno dialogo, ci sta, siamo più raggiungibili dal resto del mondo, sei anche più aperto, conosci molte più cose. La mia epoca c'era più ignoranza nella materia del professionismo, non c'era la mental health, la nutrizione, il mental coach, il recupero, sonno. Chi mi ha seguito nella carriera di calciatore, e so breve perché ha parlato veramente tanto, chi mi ha seguito nella carriera di calciatore ha visto che sono arrivato a giocare a calcio come non avrei potuto fare quando ero giovane. Mi mancano delle skills a livello manageriale e le voglio imparare, ma con calma e senza la fretta che può avere, che può essere soltanto una cattiva consigliera. Buongiorno Fabrizio Ponciroli, ben ritrovato.
Ciao, bentrovati a tutti.
Stavo leggendo le parole di Giorgio Chiellini, presente appunto al Global Football Summit in questi giorni a Torino, e anzi si chiama Social Football Summit, ho buttato un global a caso comunque. Ha parlato, diciamo che ha ovviamente ripercorso un po' il suo periodo juventino, giustamente, il suo periodo attuale. Mi piace che gli si continui a chiedere: ma tu che cosa fai fondamentalmente? Perché ancora forse non è stato ben chiarito. È tornato sulle parole di Perin di ieri, che ha parlato di fallimento, ovviamente ricordando l'esonero di Tudor in particolare. Ha parlato di Spalletti, ha parlato di Yıldız, di mercato, ma soprattutto ha detto una cosa, e su questo volevo chiedere il tuo pensiero. Questa Juventus deve tornare a vivere con serenità e normalità la vittoria. L'obiettivo di questo gruppo è tornare alla normalità di vincere. Quante volte lo stiamo continuando a sentire?
Troppe.
Vero?
Infatti il problema è proprio questo, cioè nel senso che a parole siamo tutti convinti, nel senso che è ben chiaro l'obiettivo della società, dei giocatori, dell'allenatore, dei dirigenti, anche dei tifosi ovviamente. Il problema è che se ne continuiamo a parlare, poi il risultato è sempre il medesimo, ovvero una squadra che va a onde, abbiamo un problema Houston, ed è un problema atavico, cioè che ci portiamo dietro da un bel po'. A me Chiellini mi è sempre stato molto simpatico, perché è diretto, l'ho incontrato più volte, però ho la sensazione che stia diventando un po' troppo schiavo di alcune dichiarazioni che bisogna fare in certi contesti.
Lo vedi poco sincero?
No, più che poco sincero lo vedo quasi convinto che quella sia la strada giusta da prendere, cioè devo dirlo perché almeno così tutti mi seguono. C'è una piccola differenza, che prima in campo lo seguivano davvero, perché Chiellini era veramente un punto di riferimento. Sai, i dirigenti possono dire quello che vogliono, però alla fine poi in campo vanno i giocatori. E quindi il problema è tutto
non
lì.
Non c'è un Giorgio Chiellini in campo.
No.
Non ma c'è non solo a livello di ruolo, non a livello di ruolo. Intendiamo proprio parlando di leader, hai detto bene.
Assolutamente, ma credo che sia uno dei limiti di questa squadra. Cioè che tanti si ergono a, non dico leader, ma di persone che si fanno sentire nello spogliatoio e anche in campo. Ma sai, il carisma, la leadership, o ce l'hai o non ce l'hai. E in questo momento nella Juve non ce l'ha nessuno. Neanche il buon Locatelli, che almeno ci prova. Però forse Bremer, se tornerà in maniera continuativa. Però non vedo leader in campo.
Hai parlato di leader, hai parlato anche, e lui invece ha parlato di spogliatoio, del suo ruolo, di come lo vedono come lo vede la squadra, quella difficoltà magari nel mantenere le distanze quando sei stato per anni magari compagno, amico, conoscente, avversario. Ed è questo sicuramente un aspetto particolare, no? E a me è venuto in mente quando l'anno scorso, forse proprio di questi tempi, si parlava, si analizzava, si commentava negativamente una scelta, la scelta di Thiago Motta di non far entrare nessuno se non staff e squadra nello spogliatoio. Ti ricordi, no, che era
Sì.
stata una notizia commentata abbastanza negativamente. Ecco, e mi è venuto naturale adesso dire quanto invece è stata, oltre che sbagliata, perché è scorrettissima come cosa, però quanto sarebbe servito magari proprio un Chiellini in quel momento a Thiago Motta, un po', non per forza per consigliarlo, però comunque per agevolare un po' più il dialogo anche magari con la squadra. E chissà se questo fosse successo, se oggi non parleremo ancora di Thiago Motta allenatore.
Ma sai, con il semmai è sempre difficile. Indubbiamente Thiago Motta ha fatto tante cose che, diciamo, definire incomprensibili è un eufemismo. Una di queste è proprio questa scellerata decisione. Non so quanto Chiellini avrebbe potuto influire. Sicuramente è un punto di riferimento, però torno a quello detto poc'anzi. Cioè, io mi aspetto che la reazione ce l'abbia la squadra. Cioè, tu puoi pungolare quanto vuoi i tuoi giocatori, puoi ricordargli attraverso i dati di Comolli o l'esempio di Chiellini che cosa vuol dire la Juve, ma fin quando non è la squadra che fa il click, parliamo e basta. E la sensazione è che magari Spalletti possa toccare qualche tasto giusto. È più una speranza, che una certezza, perché non lo so, bisognerà vedere le prossime partite e mi auguro che sia la squadra a reagire. È la squadra che deve dimostrare di essere forte. Cioè, questi giocatori devono dimostrare di essere da Juve, ma devono dimostrarlo loro. Cioè, tutto il resto conta poco.
Il fallimento che è stato per la squadra, almeno a sentirlo dire proprio dalla voce di Mattia Perina nell'aver dovuto salutare Tudor, non è penso stato lo stesso appunto sentimento avuto qualche mese prima parlando della partenza di Thiago Motta. L'arrivo di Spalletti è stato l'ennesima iniezione di fiducia, di aria fresca, e questa è un po' la spiegazione che ti danno tutti. Però lui comunque ha un contratto fino a fine stagione e basta. Quindi che cosa ti aspetti?
Ma allora, io credo che il fatto che abbiamo cambiato così tanti allenatori in poco tempo sia proprio la fotografia di una società che non ha ben capito cos'è la Juve. Io purtroppo ho un sacco di anni sulle spalle e cioè, per me è incomprensibile che si continui a cambiare allenatori in maniera così repentina. Capisco che i tempi sono cambiati, capisco che la Juve è cambiata, però ecco, già il fatto di non avere le idee chiare su Tudor mi aveva lasciato un po' perplesso. Poi c'è stato il mondiale per club e quindi è stato tutto accelerato. Poi mandare via Tudor per prendere Spalletti in corsa, ma ni, forse, anche perché è un allenatore che ha bisogno di tanto tempo per trasmettere quelli che sono i suoi dogmi calcistici.
L'ha fatto capire in nazionale che se
Beh,
non ha
certo.
tempo non riesce.
Ma assolutamente, ma anche in passato, perché noi ci ricordiamo lo Spalletti favoloso del Napoli, ma ha avuto anche tanti momenti della carriera in cui non è
Sì.
andato bene, è dovuto andare anche emigrare in Russia per avere qualche buon risultato. Quindi ecco, quello che mi preoccupa non è tanto il fatto che Spalletti ci sia fino a giugno, quello che mi preoccupa è cosa riuscirà a fare Spalletti in questi mesi, perché dopo l'accordo lo trovano se Spalletti dà quella scossa che tutti ci auspichiamo. La mia perplessità è riuscirà in così poco tempo a fare qualcosa? Non ne ho la più pallida idea.
Quindi cosa sarà riuscito a fare in queste neanche 2 settimane di lavoro, visto che tra nazionali assenti, giorni dati per rifiatare, che non sono stati pochi, insomma, che cosa secondo te ci si può aspettare dalla partita di sabato, che tra l'altro vedrà 2 squadre che hanno cambiato prestissimo quest'anno appunto l'allenatore, cosa che forse non era mai successa?
Beh, innanzitutto quello che ha fatto, e mi sembra anche abbastanza evidente, ha dato dei ruoli un po' più chiari. Cioè in campo
Però
la Juve
questo
mi sembra...
l'aveva fatto anche Tudor l'anno
Ma
scorso,
insomma...
scusami Fabrizio, perché quando è arrivato c'era la confusione più totale nella testa di chiunque, di qualunque giocatore, se gli avessi chiesto tipo Chiellini cosa fai, boh, non lo so dove devo mettermi, ditemi voi. Quindi un po' questo è già successo.
Ma insomma, non lo so, a me sembra che Tudor sì, magari gli ha dato un po' di certezza nel ruolo, ma sicuramente non ha messo chiarezza nel gruppo. Non si sapeva chi fosse l'attaccante, titolare intendo. Sugli esterni ha fatto, secondo me, un caos tremendo. Non sono proprio d'accordissimo sul fatto che abbia fatto chiarezza. Quello che posso dire è che mi sembra che con Spalletti ci siano almeno dei... chiamali titolarissimi o come preferisci, c'è un po' più chiarezza anche sulla situazione modulo e come stiamo in campo. Attenzione perché arriva una Fiorentina che è veramente messa malissimo, ma male
Vabbè,
male.
ultima e ultima.
Esatto, quindi solo dare la sensazione alla Fiorentina di poter giocare sarebbe devastante, perché la Fiorentina ha proprio bisogno di un miracolo per rilanciarsi. Se noi dovessimo concedergli quella chance, beh, insomma, credo che sarebbe poi una domenica, visto che si gioca di sabato, una domenica veramente tremenda per il popolo juventino. Perché ecco, quello che non devi fare è perdere o pareggiare con la Fiorentina, puoi solo vincere.
Ah, credo che sia no, non una, un obiettivo, un imperativo, al di
Per
là
forza.
della, così, comunque della specialità che è sempre stata questa partita, dal potere mediatico e anche a livello di tifo. Tra l'altro mi comunicano che non c'è neanche il Franchi esaurito, quindi insomma vedremo se ci sarà però particolare attenzione per quanto riguarda le coreografie, in particolare aperta. È chiusa parentesi. Ultima domanda ti faccio, poi ti saluto e ti ringrazio, Fabrizio. Sempre parlando della spartita di sabato, è cambiato l'allenatore, è cambiato il modulo. Hai detto tu che cioè, vedremo se il modulo sarà cambiato, ma di base dovrebbe essere così. Si pensava che non ci sarebbe dovuto essere niente anche da cambiare in continuazione in una particolare parte del campo, ovvero l'attacco, e invece ti ritrovi a praticamente come eri esattamente un anno fa, sperando che Vlahovic stia bene.
Ecco, questo è un altro grande punto interrogativo, nel senso che io non credo che Davide o Pendà siano così scarsi come li abbiamo visti finora, li abbiamo visti anche poco. Capisco che cavalcare Vlahovic è l'unica cosa che puoi fare perché è l'unico che ti sta dando delle certezze e quindi in questo momento devi andare con chi ti dà più certezze in campo. Però mi auguro che in questo periodo ci sia anche la possibilità di provare a recuperare Davide o Pendà, perché se no
Si
torniamo al punto di
deve.
partenza, vuol dire che hai sbagliato la campagna acquisti. E secondo me no, perché ripeto, Davide l'ho seguito tutto lo scorso anno e non può essere così scarso come è stato fino ad ora. Stesso discorso per Openda. Vediamo se è solo una questione di tempo e di fiducia, sai, magari un gol li sblocca entrambi. Però capisco che in questo momento non puoi prescindere da Vlahovic, perché è l'unico che ti dà certezza.
Il potere del gol riguardava Vlahovic solitamente
È vero.
questa possibilità, e invece vediamo come è stata letteralmente passata anche agli altri compagni di reparto. Grazie Fabrizio.
A voi, alla prossima. Ciao a tutti.
Grazie a Fabrizio Ponciroli. Ma perché c'è davvero l'interrogativo su chi far giocare? Perché Vlahovic comunque non è al meglio e c'è una partita di Champions dopo pochissimo, dopo qualche giorno. Quindi, insomma, qualche valutazione, qualche scelta dovrà essere per forza fatta in qualche modo. Però, insomma, così scarsi David e Openda non possono essere. Ma non si può neanche parlare, credo, di potere di Vlahovic nei loro confronti, di così, difficoltà ad uscire fuori dei due, perché io ricordo anche bene come non un anno fa, ma più o meno quasi, un certo Kolomouani non è che si era fatto ripetere due volte, l'ha colta l'occasione immediatamente e il posto a Vlahovic l'ha tolto subito. Però
la prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. L'ora della vecchia signora.
Ben ritrovata carissima Giulia, abbiamo fatto il record della storia, cambiare 3 allenatori in 2 anni, comodo così per i calciatori, fare certe poi dichiarazioni, dovevano pensarci prima. Cara Terry, sono abbastanza d'accordo con te, ho sempre detto che non si parla soltanto di fallimento quando un allenatore viene mandato via in questo modo, ma una determinata volontà io credo che ci sia. Non è soltanto questione di quello che si è visto a Torino, un po' ovunque te la posso riportare questa cosa, te la riporto ora ovviamente pensando alle ai vari esoneri ultimi, pensa Juric con l'Atalanta, la squadra ha perso in maniera vergognosa contro il Sassuolo 3-0 se non sbaglio, ed era palese che le cose in qualche modo per i giocatori non andavano più, perché quella partita l'ho vista in parte e gli errori che sono stati fatti da alcuni giocatori da cui non ti aspetti determinati errori sono figli assolutamente di malafede. Non ce la faccio a non dirlo, perché non credo che possa non essere così. Poi ovviamente non è per forza sempre questa la realtà, spesso invece davvero si interrompe qualcosa, spesso davvero si arriva a non saper più davvero dove sbattere la testa, cosa fare. Apprezzo di più un allenatore che ti dice io non so più che cosa fare, me ne vado. Ecco, sono dell'idea che sia molto più onesta come decisione, sia molto più onesta anche proprio come valutazione di quello che si sta facendo. Detto questo, hai ragione, non si può non parlare comunque di semplicità, no? Comodo dire adesso così dopo quello che è successo. Diciamo che vedere ora come andranno le cose anche con Spalletti, nel senso, allora, con Allegri finale di stagione, nonostante la conquista della Coppa Italia, qualcosa non andava più e si era visto anche soltanto, pensiamo al cattivo rapporto che c'era tra lui e in quel momento Cristiano Giuntoli. Con Thiago Motta più o meno si è arrivati non più a una cattiva collaborazione tra lui e la dirigenza, ma più che altro appunto si è visto che non si capiva più niente dove si doveva andare. Tudor è arrivato e ha messo un po' d'accordo tutti, vuoi perché il cuore Juve mancava, perché mancava la juventinità. Spalletti è tutto fuorché juventino, così come non lo era Thiago Motta, così come all'epoca non lo era neanche Massimiliano Allegri, se stiamo a pensarci bene. Però con Tudor si ritorna un po' ad annusare quell'aria felice, no? Perché si era incupita la squadra, ce l'hanno raccontato un po' tutti. Poi la squadra si incupisce di nuovo, però, perché anche qui la sconfitta col Como, la sconfitta con la Lazio, quella con Real Madrid che era ipotizzabile, per carità, però insomma una serie di risultati poco felici, diciamo che hanno interrotto anche qua tutto. Io avevo iniziato già a sentire qualche nessuno scricchiolio, però ecco qualche naso storto, qualche bocca tirata dopo lo 0-0 contro il Torino di Spalletti. Andiamoci piano adesso, vero Mike Fusco? Buongiorno.
Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera.
Ci andiamo piano?
Ciao. Sì, bisogna avere pazienza e certo, adesso il trittico di partite che ci aspetta non è delle più facili, però alla fine di questo mese secondo me sapremo veramente cosa siamo, per cosa possiamo aspirare.
Oggi ha parlato Giorgio Chiellini da Torino, ieri ha parlato Mattia Perin, ha parlato anche sempre nella stessa nella stessa cornice, quella del Social Football Summit, anche Iglitare, che fino all'anno scorso era uno di quei dirigenti che piacevano in ottica Juventus, e che è stato veramente un peccato farsi scippare dagli amici milanisti. E lui ha parlato proprio, anche qua stavo andando a ricercare la frase perché l'ho vista solo in televisione prima, a marzo capirò se saremo in grado di vincere, che è un po' la frase che diceva sempre Massimiliano Allegri, anzi che dice tuttora Massimiliano Allegri, però lui stesso parla di una stagione in cui bisogna avere pazienza, in cui bisogna essere
Esatto.
calmi, però i risultati sono diversi. Quindi cosa fa la differenza?
La differenza fa innanzitutto, io penso, le aspettative. Noi abbiamo avuto per tanti anni altissime aspettative. Quest'anno siamo partiti, secondo me, parlo per mia esperienza, ma credo che sia un sentimento condiviso un po' da tutti. Siamo partiti con delle aspettative forse un po' più basse rispetto agli altri anni, dove c'era stato il mercato a supportare il nostro entusiasmo, dove c'era stata la novità, per esempio, l'anno scorso di Thiago Motta a supportare un po' di
Dell'allenatore.
entusiasmo. Quest'anno siamo partiti, ecco Giulia, senza che ci prendiamo in giro, siamo partiti già consapevoli che sarebbe stata un'annata di transizione che non ci avrebbe portato a posizioni di rilievo. Però posso dire una cosa, secondo me Spalletti è stato veramente un booster emozionale anche per quanto riguarda le aspettative e il futuro che il popolo juventino si aspetta.
Cioè, quindi quella non emozione che potevi avere quest'estate dopo un mercato che ha convinto sì e no, una conferma di Tudor che ha convinto sì e no, ecco, tanti forse si sono ritrovati a dire: ma non si poteva fare subito
Fare
questa
prima,
l'operazione Spalletti?
esatto. Ma è quello che io credo, che quello bene o male pensiamo tutti. C'è chi dice che non c'era, diciamo, il tempo
Ma c'era
tecnico
ancora
per
in ballo
farlo,
la
la
nazionale, sì,
nazionale,
quindi.
anche se cronologicamente, diciamo, è successo 6 giorni dopo la riconferma di Tudor. Noi quello che ci ha inguaiato, Giulia, è stato il mondiale per club.
L'avevamo detto l'anno scorso che è tanto bello, tanti soldi, tanta meraviglia, ma poi ce ne pentiremo. Però si diceva che ce ne sa la squadra, le squadre che ci hanno partecipato se ne sarebbero pentite fisicamente più che altro più avanti,
No,
non a
sì, noi ce ne siamo pentiti subito a
ottobre.
livello gestionale, però abbiamo avuto, se le altre squadre vogliono sapere una nostra recensione sul Mondiale per Club, possono già interpellarci, credo.
L'Inter non mi sembra che abbia avuto questo shock post mondiale per club, e la differenza lì la fa una cosa sola, credo, la squadra e la
Ma sì,
dirigenza
esatto,
allora.
lì, esatto. Lì parliamo di una squadra che è già di per sé solida, come eravamo noi anni fa, di una dirigenza
Già.
che è già di per sé solida, che è la nostra di anni fa, e quindi va da sé che, ecco, determinati campionati inizino e proseguono anche di inerzia per squadre con una capacità di mantenere il loro status. Noi quello status lo dobbiamo purtroppo riacquistare. Sembrava impensabile fino a 4-5 anni fa che noi che avevamo scavato un fossato davanti al nostro castello, ecco, ci siamo caduti noi in quel fossato e non gli avversari. Purtroppo adesso bisogna rincorrere, per rincorrere si sbaglia. Mentre gli
Si
altri,
rischia
anche
di sbagliare, sì.
sbagliando, si rischia di sbagliare, mentre gli
Sì.
altri, anche sbagliando, facendo degli errori, hanno un margine di, ecco, proprio di errore che noi non possiamo assolutamente più permetterci.
Guarda, Chiellini ha parlato poco fa e ha detto: l'obiettivo di questo gruppo è tornare alla normalità di vincere. Parla Spalletti e dice: la Juventus deve tornare a vivere la vittoria come qualcosa di normale.
Normale, sì.
Insomma, è una sorta di cantilena ormai diventata questa.
Beh sì, è una cosa che, ecco, noi ripetiamo, noi tifosi, ripetono i dirigenti, ripetono gli ex calciatori, ora dirigenti, che Il problema è inculcarlo nel gruppo squadra, nel prendere calciatori con quel carisma, con quelle caratteristiche, con quella personalità, capaci di essere dei leader, dei trascinatori, cosa che al momento noi non riusciamo a scorgere nell'attuale rosa della Juventus, anche a costo di, ecco, spesso si dice noi dobbiamo crescere in casa i leader, ma in questo caso, ecco, sarebbe anche bene andarli a prendere da fuori. Anche, ecco, per esempio, come parlavamo del Milan, come ha fatto il Milan con Modric, cioè
chi andresti a prendere da fuori, visto che dai, tra un po' c'è il mercato, puoi permetterti di fare qualche nome?
Ma sono, anche se come lì ha già detto che non ci saranno grossi investimenti, bisogna vedere nelle occasioni svincolati i futuri parametri zero, ma c'è sempre da vedere per quanto riguarda poi gli ingaggi, che sono elevatissimi al momento. Ecco, tutti quanti vanno su un profilo che corrisponde a quello di un regista, però è difficile trovare. Guarda, io mi accontenterei, faccio un nome assurdo che mi scatenerà magari qualche ira, però mi andrebbe bene anche un Verratti per il momento in cui stiamo.
Ma guarda, si è parlato di sia di lui che di Pjanic solo la scorsa settimana, al di là dell'aver rivisto l'ex giocatore alla Continassa quasi così con la lacrimuccia, pronto a dire: ma io davvero, io firmo anche a zero, non vi preoccupate, fatemi tornare qua.
Ha finito comunque da 2 mesi di giocare, non da tantissimo.
No, ma infatti io l'ho trovato anche abbastanza sulla strada del Bernardeschi estetico, però vabbè, lascio perdere questo commento. Detto questo, appunto, è l'altro giocatore attualmente svincolato, eccetera, che comunque ha sempre il suo perché, appunto, è Verratti. Però tutti continuerebbero a scegliere Pjanic.
Pjanic perché, ecco, già sa come si lavora la Juventus, già sa, ecco, è praticamente di casa ed è uno che saprebbe indirizzare i giovani verso la mentalità vincente, che è quella che alla fine manca. Io denoto spesso in tutti anche i nuovi acquisti della Juventus, e quest'anno non fa eccezione, come una sorta di punto di arrivo. Una volta che sei arrivato alla Juventus, sei arrivato lì e non c'ho più fame, non hanno più
e
quella...
mi siedo.
Sì, esatto, si siedono sugli allori, sullo stipendio e lì finisce il calciatore, che inizia a comportarsi più come azienda singola che come parte di un gruppo squadra, che poi è obbligato a vincere. Bisogna veramente ricostruire, non dico la mentalità, ma quella forza mentale di essere costretti alla vittoria, quella forza mentale in cui abbiamo avuto l'esempio topico questa settimana di Sinner, come mentalità vincente, la mentalità di migliorarsi, di mettersi a fare anche le cose semplici ma ripetute per migliorare tecnicamente, ed è questo che attualmente manca.
Mi hai parlato di Sinner e mi è venuta in mente una domanda che è stata fatta questa mattina sulla Gazzetta a Cesare Prandelli, perché gli hanno detto: ma può essere Ildiz il Sinner di Spalletti?
Ma io credo che Sinner debba essere proprio Spalletti. Cioè,
io vorrei Sinner a capo della Juve, ecco, fantastico. Io vorrei Sinner in panchina in questo momento.
Esatto.
Ma come pedalano,
Ma guarda, parliamo di un ragazzo che, se sbaglia 2 punti, si rivolge verso la panchina e dice: dopo fittate il campo che dobbiamo provare di nuovo questo scambio, perché non mi piace come l'abbiamo affrontato. Cioè, è assurdo, detto dal numero 1 del mondo nei confronti della sua panchina, però denota quanto abbia la voglia di, ecco, migliorarsi.
Beh, hai presente, Mike, la pubblicità di cui lui è testimone, allora, senza fare nomi, però è un continuo, sì. La possiamo rifare. Tutti che gli dicono, ma è buona, ma no, io la voglio rifare, cioè, alla ricerca della perfezione, perché esatto. Non tutti sono così? Quanto esatto. Servirebbe un giocatore così alla Juve?
Sì, ma... sì, no, ma è proprio questo, cioè anche quando... Io ricordo narravano nella Juve vincente con Del Piero, Zidane, che ecco, anche dopo gli allenamenti gente come Del Piero e Zidane prendevano il quarto portiere, il portiere della primavera, e andavano dopo l'allenamento a provare le punizioni, a provare i rigori, cioè, parliamo di grandi campioni che però non, veramente non perdevano nemmeno un'occasione di migliorarsi costantemente, questo è. Questo bisogna, certo, non, io non pretendo che tornino Del Piero e Zidane, magari sarebbe un sogno.
Non
però.
Ci sono più, mi sa. Mi sa che non ci sono più, come non ci sono neanche più i Giorgio Chiellini, ripeto, anche in questa Juventus. Ti saluto e ti chiedo un'ultima cosa, Mike, ti ringrazio, rimanendo sulla questione leader. Tu che sensazione, che pensiero hai su questi ultimi mesi fondamentalmente, poi magari chi lo sa, di Dusan Vlahovic?
Io lo vedo, ecco. Parlavamo prima del sedersi sullo stipendio, del sedersi sul punto di arrivo della carriera. Io sinceramente devo farmi a culpa, perché pensavo fino all'anno scorso che lui avesse raggiunto questo status di sentirsi arrivato, di sedersi proprio sul suo ingaggio e di essere convinto di aver strappato il contratto della vita alla Juventus. Ora voi direte sì, ma l'ultimo anno, grazie, vuol mettersi in evidenza, però è comunque quello che in campo e fuori più rappresenta forse lo spirito che deve portarci alla vittoria, quello spirito di non volersi arrendere, di avere sempre comunque fame, e sembra strano rispetto al Vlahovic svogliato dell'anno scorso. Però a questo punto, con questo Vlahovic, io un tentativo di rinnovo lo farei, anche considerando che i sostituti, i surrogati, li chiamo, che abbiamo preso di Vlahovic, non è che stiano brillando. Anzi,
fosse tornato Kolumuani, faresti lo stesso discorso?
Probabilmente no, anche perché fosse tornato Kolumuani, Vlahovic secondo me non avrebbe giocato così tanto come ha giocato finora.
Ma in teoria non doveva giocare così tanto, neanche soltanto con l'arrivo di David, quindi insomma qualcosa è successo, ne è un po' passata di acqua qua.
Lo so, Giulia, ma tu sai meglio di me certe dinamiche nello spogliatoio, cioè Tudor che voleva fortemente Kolumuani, gli prendono David, Openda e Zegrova, e lui a un certo punto quasi anche un po' per dispetto schiera Vlahovic, non lo so se con Kolumuani avrebbe giocato Vlahovic tutte quelle partite che ha giocato inizialmente con Tudor. Poi
non lo sapremo mai, perché Kolumuani ha preso un'altra strada,
la peggiore anche per lui, possiamo dire.
Diciamo che poi ha avuto recentemente, se non ho letto male, ha avuto un momento di un po', cioè, si è un po' risollevato, ma di base l'inizio è stato traumatico anche per lui. Grazie Mike, ti salutano in tantissimi.
Grazie a tutti, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera.
Grazie a Mike Fusco, bello il messaggio di Peppe da Benevento che dice: è un grande piacere sentirlo in radio, i suoi tweet sono un'opera d'arte, ed è vero, confermo, sono sempre irriverenti, simpatici, puntualizzanti al 100%. Saluta anche Daniel da Tenerife, poi c'è chi si arrabbia. Ma ragazzi, ma è un continuo, che dobbiamo fare con queste AirPods che, se si tolgono dalle orecchie, riparte tutto dall'applicazione? A chi dobbiamo rivolgersi per rivolgere le lamentele? Lo chiedo in regia se mi sanno aiutare. A nessuno, è così, è giusto? Così è, bisogna far così, non c'è, basta, non c'è nient'altro da fare. Ascoltiamo qualcosa.
Ciao ragazzi, ma io penso che il mondiale per club non è stato negativo e penalizzante, perché ora non ha, si è corto di fiato per quello lì, assolutamente. La squadra è quella e la squadra non va, è inutile che ci giriamo intorno. Il mondiale per club non c'entra niente.
Quindi è un discorso legato semplicemente al, al malassortimento a questo punto della, del gruppo. Guardate, c'è un'occasione in vista di gennaio, potrebbe esserci. Vi leggo questa notizia in chiusura su tutto mercato web. Cosa farà Federico Chiesa a gennaio? E molti si pongono questa domanda, visto che nonostante i buoni segnali lanciati in questo inizio di stagione, continua a giocare molto poco con il Liverpool, con la voglia magari anche di rilanciarsi in chiave nazionale, visto che Gattuso continua a non prenderlo in considerazione, ed è magari un peccato. In un'intervista un certo Inacio Pia, l'ex attaccante, gli ha dato un consiglio, gli ha detto: vedrei bene Chiesa nel Napoli, conosce il calcio italiano, Napoli può essere la piazza giusta per lui, per fargli ritrovare il sorriso. Un altro giocatore al Napoli non è male come, come idea. Io so che nessuno di voi lo riprenderebbe, Federico Chiesa, ma è stata una delle eccezioni che più mi hanno rattristato, devo dire la verità, perché parlare di Danilo è troppo facile. Quella è stata veramente una grandissima delusione, perché per come proprio è andata l'allontanamento dalla Juventus, quella è stata una grandissima delusione. Quando mi hanno fatto partire Federico Chiesa, io, ecco, mi si è interrotto proprio un qualcosa e ho iniziato a credere che non ci fosse, non dico quasi più speranza per il mercato della Juventus, però investire tanto su di lui e aspettarlo e aiutarlo nel tornare a dei buoni livelli. Poi sicuramente le cose non sono, anche ci sono state anche delle frizioni che non hanno riguardato soltanto questioni tattiche, ma poi questioni un attimino più economiche, ma la svalutazione che gli è stata fatta, anche perché comunque è andato per un pugno di soldi letteralmente al Liverpool, e anche questa come operazione entra a far parte della mia personale, del mio personale libro degli orrori degli ultimi anni. Ci metto lui, ma ce ne metto anche tanti altri. Noi siamo arrivati in chiusura, ragazzi, ma ci risentiamo tra esattamente un'ora. Mettete il timer, sto valutando se cambiare maglia, perché almeno sembra che siamo in un'altra trasmissione. Ci sentiamo dalle 16 alle 17, allora, con il club degli inviati. A dopo.
L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.